crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. E del mondo dei media fa parte anche la formazione dei comunicatori. Sfogliando dunque allarga l'indagine agli atenei e ai master, cominciando con un'intervista al responsabile del master della LUMSA, la Libera Università Maria Santissima Assunta, Cesare Protetti, professionista di lungo corso, già direttore di agenzia ed esperto di nuove tecnologie dell'informazione.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein Prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Cesare Protetti, tu sei il direttore del master in giornalismo della LUMSA, la Libera Università Maria Santissima Assunta, con una tradizione di insegnamento delle discipline della comunicazione, e vale a dire per la preparazione dei giovani giornalisti. Puoi sintetizzare la storia di questa tradizione di insegnamento?
Sì, certamente, è una storia gloriosa, se posso dire, perché abbiamo formato oltre 200 giornalisti, quasi tutti hanno superato la prova dell'esame professionale in maniera lusinghiera, e hanno un po' inseminato il mondo del giornalismo di non solo di una buona preparazione, ma anche di alcuni valori che ci siamo sforzati in questi anni di trasmettere ai nostri allievi.
Come state articolando in questo master?
Sì, hai detto bene, perché è un master, quindi non è una scuola di giornalismo come quella della LUIS, quindi abilita, è un corso formativo, e quindi c'è un percorso di studi che nel primo anno prevede comunicazione di massa, diritto pubblico, etica e deontologia, storia delle istituzioni politiche, ovviamente editoria multimediale e varie forme di giornalismo per immagini, quindi video e foto. E nel secondo anno invece affrontiamo di più i corsi e i laboratori più specialistici, quindi il giornalismo parlamentare, quello politico, quello sportivo, eccetera. Quindi diamo ai colleghi, ai giovani colleghi, un'informazione e una pratica in questi campi.
Qualche indicazione sui risultati?
Intanto alcuni li hai formati egregiamente tu, perché voglio ricordarlo che tu sei stato il tutor anziano di tantissimi corsi e quindi il punto di riferimento di tantissimi giornalisti che oggi vediamo al TG1, al TG2. Quelli degli anni passati forse hanno trovato una situazione meno dolorosa dal punto di vista dell'informazione e della crisi dell'editoria di quella che stanno vivendo i ragazzi di oggi.
Io so anche che la scuola, specialmente negli ultimi tempi, ha ottenuto dei riconoscimenti lusinghieri. Quali?
Per esempio il premio Casalegno, la prima edizione del primo Casalegno che ha insignito i maggiori giornalisti italiani, da quest'anno, anzi dall'anno scorso, ha avuto una sezione dedicata ai giovani e l'ha vinta la nostra Nicole Di Teodoro, attualmente tutor del nostro master. Ma hanno vinto anche il premio dell'Ordine dei giornalisti, per esempio con Anna Serafini, hanno vinto un challenge, un video challenge organizzato dall'agenzia TM News, la seconda agenzia italiana, con i loro video hanno, diciamo, battuto la concorrenza, e sei di loro sono stati insigniti come una delle migliori troupe che abbiano seguito il Roma Fiction Festival.
E quindi non è soltanto carta stampata, ma è anche radio e anche televisione.
Certamente, e hai puntato su un tema importante, quello della varietà di preparazione che i ragazzi che i ragazzi ottengono seguendo i nostri corsi, perché si fa il giornale radio da noi, si fa la televisione, nel senso che si fa sia il telegiornale che dei servizi video che poi vengono diffusi su varie piattaforme, e devo dire che questi ragazzi sono particolarmente interessati in queste ultime edizioni del Master proprio alla produzione video, che d'altra parte è quella che garantisce poi qualche sbocco maggiore. Pensa soltanto che questi ragazzi hanno avuto la straordinaria opportunità di vivere il conclave con quello che è successo, quindi le dimissioni improvvise di Benedetto XVI, l'elezione, il nuovo Papa con i suoi gesti affascinanti, direi, per tutto il mondo laico e cattolico, e sono stati, grazie anche a Padre Lombardi che ci ha dato vari accrediti di vario tipo per questi eventi straordinari, hanno potuto stare fianco a fianco con i maggiori giornalisti del mondo, e i loro prodotti comunque sono stati poi ripresi anche da importanti agenzie nazionali come l'agenzia AGI, che ha diffuso i loro video.
Cesare Protetti, con il vostro Master andate avanti.
Ah, certamente, già è stato bandito il nuovo Master 2014-2015 e arrivano tantissime richieste, come sempre, soprattutto dal centro-sud. Andremo avanti con le nuove leve, che sono sempre entusiaste e trasferiscono anche a noi vecchi giornalisti il loro entusiasmo, la loro passione.
Cesare, ti ringrazio molto di questa conversazione e con nostalgia per aver partecipato alla storia della LUMSA faccio auguri a te e ai tuoi alunni.
Grazie, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù, meglio conosciuta come Santa Teresa d'Avila, Vergine Dottore della Chiesa, Carmelitana Scalza. Abbiamo chiesto al padre Roberto Fornara, Carmelitano Scalzo, direttore della casa editrice OCD, la casa dei padri Carmelitani Scalzi, di tracciare un profilo della grande santa.
Santa Teresa d'Avila è una delle mistiche della tradizione cristiana più conosciute, vissuta in Spagna nel XVI secolo, nata nel 1515 e morta ad Alba de Tormes nel 1582. Sottolineo la data di nascita, 1515, perché come ordine, come chiesa, ci stiamo preparando a celebrare fra due anni il quinto centenario della sua nascita. Teresa d'Avila per l'ordine carmelitano è conosciuta soprattutto come la grande riformatrice e fondatrice del Carmelo Scalzo, del Carmelo Teresiano, ma per tutta la Chiesa dal 1970 è conosciuta come la prima donna ad essere stata proclamata dottore della Chiesa, soprattutto come maestra di preghiera e di vita contemplativa.
Padre Roberto, qual è la caratteristica peculiare del carisma di Santa Teresa d'Avila?
La pedagogia dell'orazione, della vita di preghiera. Parlo di vita di preghiera perché nei suoi scritti, che sono conosciuti universalmente, soprattutto dopo la proclamazione a dottore della Chiesa ad opera di Paolo VI, parlo del Castello Interiore, dell'autobiografia, del Cammino di Perfezione, del Libro delle Fondazioni. I suoi scritti parlano in modo particolare di quali sono le esigenze della preghiera cristiana, della preghiera contemplativa in modo particolare. Teresa ha dato, tra le altre, una definizione della preghiera, che è quella di un rapporto frequente di amicizia con Cristo, con colui da cui sappiamo di essere amati. Quindi come un'esperienza dello sguardo, dell'incontro degli sguardi, dello sguardo fisso sull'umanità di Gesù Cristo, nell'ascolto della sua parola, per fare esperienza viva del fatto di essere amati così come siamo, salvati, redenti e chiamati, interpellati da Lui, parola viva del Padre, nella vita concreta, nella vita quotidiana, giorno dopo giorno. Però giustamente Teresa non parla tanto di un metodo di preghiera contemplativa, ma parla soprattutto di una vita di preghiera, cioè delle condizioni della persona, della sua umanità, delle sue potenze, delle sue affettività, della sua volontà, della sua libertà, della sua responsabilità nella vita di tutti i giorni. Nel Cammino di Perfezione, che è una delle sue opere principali che citavo prima, quando si dilunga a parlare della preghiera, anziché descrivere un metodo di preghiera, parla di tre condizioni fondamentali nella vita del cristiano che garantiscono, favoriscono e nello stesso tempo sono il frutto di una preghiera contemplativa. Queste tre condizioni per Teresa d'Avila sono l'amore fraterno, il distacco dalle cose, quindi la libertà del cuore, e l'umiltà, di cui ha dato una definizione caratteristica rimasta celebre nella storia della spiritualità, che definisce l'umiltà come un camminare nella verità.
Un tratto caratteristico invece della sua personalità.
Ma tra le tante che si potrebbero citare, cito una delle caratteristiche fondamentali che viene evidenziata molto bene da chi l'ha conosciuta, che è l'umanesimo teresiano. Per umanesimo teresiano intendiamo l'attenzione alle virtù umane come la gratitudine, come l'affabilità e anche l'attenzione alla gioia cristiana, la gioia nei rapporti fraterni, nelle relazioni fraterne. Una grande maestra di preghiera, però dotata di un senso dell'ironia molto forte. Si racconta anche un episodio caratteristico a questo proposito, accaduto durante una delle fondazioni dei suoi monasteri del Carmelo Riformato. Febbricitante, dovendo attraversare con una carrozza un fiume in piena, si ruppe una ruota e Teresa, sconsolata, si lasciò andare a una lamentela nei confronti del Signore, dicendo: ma Signore, non potevi trattarmi un po' meglio? E sentì una voce dall'interiore che le diceva, la voce di Dio che le diceva: Teresa, non sai che io tratto così i miei amici? E Teresa, pronta con ironia di rimando, rispose alla voce divina: allora capisco perché ne hai così pochi.
E per concludere, padre Roberto, una frase di Santa Teresa d'Avila che le è particolarmente cara.
Io chiuderei con una frase che è conosciuta soprattutto attraverso un canto meditativo, un'antifona di Teresa, che è un invito alla fiducia, alla speranza in colui da cui sappiamo di essere amati. È quel nada te turbe, che possiamo tradurre con nulla ti turbi, nulla ti spaventi, perché chi possiede Dio, chi è certo dell'amore di Dio, non ha nulla da temere, ha già tutto, ha già sperimentato tutto e ha il fondamento sicuro su cui investire la propria vita.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima, 29esima del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal capitolo 18 del Vangelo di Luca.
Bene, noi abbiamo questa espressione in questo Vangelo piuttosto paradossale. Una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. E che avverbio, mai, mai stancarsi. Come si fa? Come si fa a pregare senza provare noia o stanchezza, senza avere la voglia di tirare un po' il fiato? Come sarebbe a dire? Come succede questa cosa qui? Ma qui Gesù non parla di qualità morale, parla di necessità. Necessità, avere una necessità, e ci mette di fronte alla parabola di questa vedova. Una vedova, cioè una persona che non ha nessuno che possa occuparsi di lei. La vedova nella situazione, diciamo, sociale dell'Israele del tempo di Gesù è una persona proprio ai margini totali, completi della scala sociale, cioè era la persona che, non avendo proprio più un uomo che potesse avere dei beni, posto che l'eredità dei beni era solamente maschile, e in questa paradossale situazione una vedova diventava una persona completamente alla mercé proprio delle situazioni, e molto spesso diventavano mendicanti. Comunque, fondamentalmente, la vedova è quella che non ha lo sposo che la difende, non ha l'appoggio, perché si gioca in ebraico sull'ambiguità della parola marito e appoggio, perché vengono espressi con lo stesso termine. E allora ecco lei che non ha nessuno che la sostenga. Bene, allora va da un giudice che è un giudice di cattivissimo animo, una persona che non vuole fare le cose fatte bene, che sarà costretto a farle bene. Perché la realtà molto spesso sembra un po' questo giudice qui, questo giudice svogliato, pigro, cattivo, disonesto. Sembra che la realtà che ci circonda sia portatrice di quella dose di caos, quella dose di malizia, di cose malfatte, no? Tante volte uno si trova di fronte ai problemi, le cose sono difficili. E quando è che uno si ferma? Quando è che uno si ferma? Perché questa vedova non si ferma? Continua ad importunare questo uomo. Perché? Perché per lei è necessario. È tutto qua il punto. Tanto semplice, ma questo è il punto della parabola. È necessario. Questa vedova, se non riesce a ottenere da questo giudice ciò che cerca, non vive, muore, è disperata. Ecco, chi è che grida giorno e notte? Chi ha capito che è necessario avere un rapporto con Dio? Ahimè, credo proprio che è molto facile, che sia normale che molti degli ascoltatori non sentano tutta questa urgenza. Tante volte noi stessi, consacrati, sacerdoti, donne consegnate al Signore, tutto quanto, sì, ma proprio necessario. La parola necessario è una parola forte, eh? Necessario vuol dire non vivo senza, cioè appartiene alle mie urgenze vitali. È vero questo? È vero che è necessario avere un rapporto con Dio? Appare un po' più chiaro se guardiamo un altro aspetto. Innanzitutto è interessante vedere che la prima lettura della domenica in questione ci pone di fronte a Mosè che deve pregare mentre il popolo combatte, e dal monte deve tenere le mani alzate, e quando le mani le butta giù perché è stanco, il popolo perde. Quando le tiene su, tanto è vero che al momento gliele tengono altri due, e il popolo vince. Perché Mosè ritira su le mani o si fa aiutare? Perché vede la sconfitta, perché vede la battaglia. Perché noi invece le lasciamo cascare? Perché non vediamo la sconfitta. Qual è la forza di questa donna? Che ha un avversario. Lei ha un avversario, ha capito la sua battaglia, ha capito la rilevanza della sua vita, ha capito che se le cose le lascia così andare, se non le porta fino in fondo, se il giudice non gli farà giustizia, l'avversario se la mangia. È come uno che smetta di correre perché si è dimenticato che c'è una tigre dietro che lo insegue. No, dice, ma questo è un gatto così. No, quella è una tigre, caro, perché siccome si è allontanata un po' la vista, un po' più piccola. Ecco, noi tante volte scambiamo la tigre per un gatto, noi conviviamo con delle cose che sono pericolosissime per noi. il problema più grande non è, in un certo senso, non avere un impulso pregatorio così solerte per cui io non tralascio un'antifona, non tralascerò un responsorio e sarò sempre pronto a fare tutto ciò che è il dovere di un orante autentico. No, il problema è che c'è una tigre che mi insegue, il problema è che io ho un avversario. C'è il Satan, in ebraico avversario si dice con la parola appunto che noi tristemente nota come Satana. C'è il Satan, c'è il pericolo. Esempio, se una coppia smette di mettere al centro della propria vita ciò che vale veramente, ciò che fonda il loro matrimonio, iniziano a perdere la bellezza del loro matrimonio. Se noi siamo abituati a vivere nel grigiume, non ci rendiamo conto di quanto è brutto ciò che stiamo vivendo. Se noi siamo abituati a cibi scadenti, continuiamo a mangiarne, ma non abbiamo la percezione di quanto ci stiamo facendo del male e di come stiamo vivendo male. È il giorno in cui io ricordo il buon cibo del bene, quando ricordo il sapore fragrante delle cose vere, autentiche, che mi rendo conto di vivere in terra straniera, che mi rendo conto di vivere con un nemico, di aver dato credito a qualcosa che dovrebbe sparire dalla mia esistenza. Noi, ahimè, perdiamo il senso delle nostre vere necessità. Quando noi stiamo angosciati da qualche cosa che ci minaccia seriamente, allora normalmente preghiamo e anche facciamo pregare. E mille volte ho detto quanto segue. Lo strano non è che noi preghiamo quando siamo in condizioni di necessità. C'è qualcuno che moralizza su queste cose e dice: ah, ma perché prego solamente quando ho necessità? Ma è normale che tu preghi quando c'è necessità. Il problema è che pensi qualche volta di non avere necessità. Il problema è che pensi di sussistere da solo, sussistere così, in piedi, per tua sola forza. È questo il grave inganno della nostra cultura. Sono secoli che stiamo sotto la mitragliatrice della menzogna, che parlano all'uomo della sua sufficienza, della sua autosufficienza. Che falsità! Certo che diventa, diciamo, sufficiente la mia intelligenza, i miei sentimenti, la mia dotazione di bordo elementare, se il mio bersaglio diventa piccolo. Se quello che devo fare è tirare a campare e riempirmi un po' i serbatoi delle mie soddisfazioni, ma certo, ma se io sono chiamato all'immagine di Dio che ho stampata dentro, alla grandezza, alla bellezza, all'amore, a lasciare un tratto nella vita che sia un tratto di creatività, di novità, di bellezza, di profondità. Alla fine, che cosa conterà della nostra vita? Se abbiamo amato veramente qualcuno, se qualcuno gli abbiamo dato veramente quello che dovevamo dargli e anche di più, se siamo andati oltre la giustizia, se siamo entrati nel campo dell'amore. Se questa è la mia chiave di lettura di me stesso, allora c'è una necessità enorme di pregare. Se somigliare a Gesù Cristo non è una questione di optional, un di più, che tutto sommato vado benone così come sto, se invece mi rendo conto che se non entro nel sublime sono un fallito, se non entro nella bellezza sono uno che sta sprecando la grandezza della propria vita, allora prego. Ho bisogno ogni mattina di pregare seriamente, mettermi davanti a Dio, perché la grandezza io non la raggiungerò mai da solo. Ho bisogno ogni sera di riconsegnargli la mia vita, ho bisogno in ogni istante di dialogare con Lui. Non mi stancherò, perché troppo bello è ciò che gli chiedo.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 con le sue catechesi. Vi ricordo che potete riascoltare questo programma anche on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.